Lino.
Buonasera a tutti, prego il segretario di iniziare con l'appello.
Eccoci, si sente? Si sente? Ok. Buonasera a tutti, grazie. Allora, dunque, direi che Felissari abbiamo assente giustificato, Cremonesi presente. Cantaluppi
presente.
Asti
presente.
Bona
presente.
Locatelli
presente.
Maffi
presente.
Bonelli
presente.
Uggeri, perché consideriamo anche lui assente giustificato. Pizzi aveva preannunciato la sua assenza. Ferrari
presente.
Menin
presente.
E Mondello direi assente. Prego.
La seduta è valida. Vorrei ringraziare tutti i consiglieri che sono presenti questa sera nonostante la contingente situazione di emergenza. Essere qui questa sera, a mio avviso, è segno di grande responsabilità di tutti noi verso la nostra comunità. Il Consiglio si svolge a porte chiuse. Abbiamo seguito le direttive igienico-sanitarie previste dalla normativa, garantendo la distanza di un metro tra un consigliere e l'altro. Abbiamo messo a disposizione dispenser igienizzante e mascherine per ogni consigliere. Colgo l'occasione per ringraziare il sindaco per la nomina alla carica di vice sindaco resa necessaria in questo momento di emergenza. Sono molto onorata della fiducia che ha posto nella mia persona e spero di riuscire a dare il meglio con responsabilità e impegno verso l'amministrazione e i cittadini. Ci terrei prima di iniziare a dare lettura del messaggio pervenuto da parte del nostro sindaco. Buonasera a tutti e buon lavoro. Ringrazio la Presidente per essersi resa disponibile a partecipare a queste mie considerazioni al Consiglio Comunale in ordine al fatto che sarò assente alla seduta odierna. Le normali e severe disposizioni alle quali attenersi come cittadini al manifestarsi di condizioni di precaria salute o insorgenti stati influenzali mi impongono di non lasciare il domicilio. Mi scuso pertanto di non poter essere presente alla seduta, ma apprezzate le circostanze, ritengo mio dovere di cittadino ossequiare le norme in vigore con piena e consapevole condivisione. Ciò non di meno, mi consenta, Presidente, di augurarle una buona seduta e ancora ringraziarla per aver accettato di portare questo ulteriore fardello della carica di vice sindaco almeno fino a quando permarrà questa terribile emergenza. Un ringraziamento ai consiglieri del gruppo Vivere Lodivecchio per la generosa e costante dedizione e vicinanza all'attività amministrativa e ai consiglieri esponenti della minoranza presenti che con scrupolo e alto senso delle istituzioni hanno voluto rappresentarsi in un momento così delicato in forma consapevole delle circostanze drammatiche in cui siamo tutti chiamati ad operare. Infine, al segretario comunale, che in questi giorni difficili e molto impegnativi ha saputo farsi alto interprete, insieme alla struttura, delle esigenze dell'amministrazione, senza deflettere dal proprio ruolo di garanzia e terzietà. Avremo modo di tornare sui grandi temi in oggetto stasera e forse comprendere meglio come in questa circostanza il senso di appartenenza alla comunità si sia arricchito di nuovi significati e rinnovata consapevolezza. Io vorrei inviare a tutti, a nome di tutti, un saluto ai consiglieri assenti che per vari motivi non sono potuti intervenire e un augurio di pronto ristabilimento a chi è assente per contingenti ragioni di salute. Possiamo iniziare con i punti all'ordine del giorno.
Posso fare una...
Prego, consigliere Bona.
Allora, una considerazione a nome del gruppo Vivere lo di Vecchio. Stiamo operando tutti in un clima di straordinaria emergenza. È doveroso ringraziare tutti gli operatori sanitari, i medici di base, i volontari, la protezione civile, i titolari di attività e di cittadini che per la collaborazione dimostrata in questo periodo. Mi associo e ci associamo al ringraziamento al dottor Guazzi, nostro segretario, a tutti i dipendenti del nostro comune, che in questa situazione non hanno mai fatto mancare la loro presenza e collaborazione, e che ci hanno consentito di poter organizzare la seduta di questa sera nel rispetto dei protocolli in vigore. Grazie a tutta la Giunta e grazie a tutti i consiglieri comunali che questa sera con senso di responsabilità si ritrovano per discutere e confrontarsi sull'idea di Lo di Vecchio del domani. Grazie.
Perfetto. Allora, comunicazioni del sindaco. Non ci sono comunicazioni del sindaco, ma direi che ce n'è una che sovrasta ogni cosa ed è legata all'emergenza che stiamo vivendo. Come amministrazione stiamo seguendo giorno dopo giorno l'evolversi della situazione, cercando di tenervi il più possibile aggiornati sulle varie normative e disposizioni. Vi invitiamo quindi a consultare il sito istituzionale del Comune per seguire le informazioni e gli aggiornamenti. Punto 2. Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. L'argomento è già stato discusso in commissione bilancio, la documentazione è agli atti, la diamo per letta da tutti. Se ci sono interventi? Ci sono sul secondo? Ok.
Un atto programmico al bilancio in questo caso. Credo che sia un atto meramente ricognitivo perché il Consiglio è già intervenuto in termini di disposizioni sugli immobili, quindi in questo caso è semplicemente l'ottemperare un obbligo di legge preliminarmente al bilancio. Ecco, niente.
Possiamo passare quindi alla votazione? Ok. Chi è a favore? Chi è contrario? Astenuti? Ok. Votiamo l'immediata eseguibilità, quindi chi è a favore, chi è contrario, chi è astenuto? Ok. Terzo punto, approvazione del regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno d'imposta 2020. Anche questo argomento è stato affrontato in commissione bilancio, la documentazione agli atti. La diamo per letta da tutti i consiglieri. Se ci sono interventi, nessun intervento. Passiamo alla votazione. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Ok. Anche qui votiamo per l'immediata eseguibilità. Chi è a favore? Contrario? Astenuti? Ok. Quarto punto, esame ed approvazione del documento unico di programmazione DUP 2020-2022. Il corposo documento unico di programmazione triennale, cosiddetto DUP, è un documento necessario che affianca il bilancio e che viene rivisto ogni anno in un'ottica prospettica. È depositato agli atti, lo diamo per letto, anche questo è stato discusso in commissione bilancio. Sì, prego.
Aggiungere che il documento unico di programmazione o DUP appunto è un atto che si affianca e deve per la precisione precedere il bilancio Naturalmente è stato predisposto, sicuramente è stato rivisto in commissione, è stato predisposto soprattutto ma non esclusivamente a cura dell'ufficio del servizio finanziario, che ringrazio per lo sforzo comunque per cercare di arrivare entro questi termini all'approvazione del bilancio, perché poi chiaramente con i tempi previsti per il deposito e per il rilascio del parere da parte del revisore. Approfitto per ringraziare anche il revisore che è stato veramente disponibile e collaborativo e ci ha consentito di non perdere tempo nell'iter. Insomma, il documento unico a dispetto del termine in realtà non ha molto colpito il bersaglio di essere un documento totalmente unico e riassuntivo di quello che poi è la programmazione dell'ente. Resta nell'impianto normativo un documento cardinale, anche se non vi nascondo che da un punto di vista poi pratico e di fruizione resta spesso abbastanza poco frequentato. Tendenzialmente tutti guardano il bilancio. Tra l'altro l'idea è che ci sia una sorta di navetta tra DUP e bilancio, invece quando, come in questo caso, ma è perfettamente sensato per noi, si ha un'approvazione sostanzialmente conseguenziale di DUP e bilancio, e questo di per sé tende a indicare che appunto il DUP è uno strumento poco funzionale. Negli enti di maggiore dimensione c'è una distanza anche temporale e di iter tra DUP e bilancio che rende conto del fatto che il DUP possa effettivamente abbracciare un arco di programmazione più complesso, più strutturato, e quindi poi effettivamente il bilancio venga predisposto sulla base del DUP. Naturalmente noi, come gli enti di pari dimensione e dalla nostra dimensione in giù, predisponiamo i due documenti, il DUP e il bilancio, sinergicamente e contestualmente. Però, ripeto, di fatto riducendo di molto l'impatto, l'interesse e l'utilità del documento, che naturalmente noi secondo norma produciamo. Questo mi sembrava giusto. Okay. Illustrare.
Ci sono interventi? Consigliere Menina.
Allora, un paio di delucidazioni che vorremmo. Guardando i documenti che ci sono arrivati, volevamo capire se con i mutui che verranno accesi per coprire questi nuovi finanziamenti, se questa amministrazione ha previsto degli aumenti a carico dei cittadini di Lodivecchio. E seconda cosa, per quanto riguarda la zona industriale, se avete preso in considerazione degli investimenti, preso atto che anche la passata amministrazione ha di fatto utilizzato le attività produttive per coprire la Tari.
Dal punto di vista tecnico posso dire che sicuramente i nuovi finanziamenti, naturalmente lei legittimamente lo chiede nell'avvio del DUP, le posso dire che per quanto riguarda il bilancio per definizione i nuovi finanziamenti sono coperti. Poi quali siano le entrate da considerarsi specificatamente copertura dei mutui, questo non però è chiaro che i mutui sono già previsti a bilancio con le relative coperture, quindi il totale del quadro delle entrate copre il totale del quadro delle uscite ad inclusione dei mutui che sono stati previsti per finanziare le opere che sono state, appunto, la cui realizzazione è stata prevista. Poi la conseguenzialità tra quali imposte e quali pagamenti e quali mutui, non c'è una conseguenzialità diretta e strettamente connessa, vincolata in termini di bilancio, questa non c'è. Quindi poi se c'è una rimodulazione dei tributi e una rimodulazione degli interventi, è chiaro che sta alla politica eventualmente istituire delle correlazioni causali tra quali rimodulazioni delle entrate poi si riflettono su quali rimodulazioni delle spese. Questo non posso dire io.
Cos'altro? Direi niente. Massimo, magari.
L'area industriale, ecco, io sicuramente non saprei dire. Non magari. So se. Penso. Non penso che.
Locatelli?
Siccome è un programma triennale che poi viene aggiornato di anno in anno in base alle valutazioni che verranno fatte e alle situazioni in cui andremo a trovarci, i vari interventi sono programmati ma nel triennio, ogni anno che viene fatto il punto. Sul discorso zona industriale non trovo, non è nelle nostre intenzioni fare quello che il consigliere Menin aveva chiesto. Poi basta.
Se posso, aggiungo solo una cosa riguardo appunto alla TARI che veniva citata. Noi non abbiamo, sapete che è stata prorogata ancora, quindi non abbiamo ancora potuto lavorare nei prossimi mesi. Appena usciranno le linee guida, lavoreremo insieme all'ufficio tributi, però non, adesso attualmente non abbiamo nessuna indicazione, appunto sono stati ancora prorogati i termini.
Il meccanismo, il criterio di applicazione sarà completamente nuovo, e mi sembra che abbia scadenza addirittura a fine aprile forse.
IMU, anche se si chiamerà ancora IMU, è di fatto una nuova imposta, questo lo devo precisare. Ovviamente riassorbe la TASI viene eliminata, viene superato il concetto di IUC che non ha mai funzionato, e appunto la nuova IMU è tecnicamente un'imposta nuova e differente dalla IMU che si continuerà a chiamare IMU, quindi per la gente sarà sostanzialmente la stessa cosa, ma in realtà vi posso dire ad esempio che i formatori i cui aggiornamenti sono andato ad ascoltare per cercare di farmi rapidamente un'idea sulle riforme appena approvate a fine anno scorso, ci hanno raccomandato di non considerare degli aggiornamenti i nuovi regolamenti che faremo ad esempio per l'IMU, di non abrogare i vecchi che continueranno a regolare i vecchi rapporti, quindi poi anche in sede di accertamento che noi faremo da quest'anno in avanti sugli anni scorsi, quindi ci sarà la normativa che ha regolato la vecchia IMU che resterà vigente e continuerà a regolare quanto è accaduto nella sua vigenza e gli accertamenti futuri di quello che è accaduto come fatto d'imposta fino al 2019, e ci sarà la nuova IMU con la sua normativa nazionale e la sua regolamentazione. Quindi ci saranno chiaramente la semplicità per il cittadino di chiamare IMU l'uno e l'altro si tradurrà in un'accortezza maggiore per tutti noi invece, perché giuridicamente sono due cose differenti, simili ma differenti.
Allora, noi auspichiamo e rinnoviamo la nostra collaborazione che mettiamo a vostra disposizione per sederci al tavolo per valutare e approfondire come verrà pianificata la prossima gara d'appalto proprio sul discorso Latari, e in quel tavolo eventualmente noi porteremo ancora in auge il discorso che avevamo fatto anche nella passata amministrazione, comunque di cercare di trovare una soluzione affinché la zona industriale, che è il polmone della nostra città, non venga utilizzata, come è stato fatto finora, come una sorta di bancomat per riuscire a sopperire questa situazione. Quindi noi rinnoviamo la nostra collaborazione e auspichiamo che venga definita una commissione dove noi possiamo portare anche la nostra esperienza e quelle che potrebbero essere le nostre proposte.
No, certo, lì tra l'altro appunto c'è proprio un fattore tecnico nella complessità della modulazione del tributo TARI. Storicamente appunto c'era una delle modulazioni critiche, era sicuramente quella appunto tra le cosiddette domestiche e non domestiche, e poi la individuazione e la modulazione tra le categorie in questi due, diciamo, macro gruppi. Non le nascondo che la nuova TARI non l'ho ancora potuta vedere e studiare neanch'io, quindi non ho la più pallida idea. Presumo che alcune di queste macro categorie concettuali verranno preservate, però poi come saranno declinati i coefficienti non mi è chiaro. Adesso tra l'altro è entrata in gioco appunto ARERA, però anche lì ha un ruolo di vigilanza in teoria sul servizio ma non sull'aspetto tributario, quindi anche questi aspetti normativi di autorità sovraordinate si intersecano in un modo non immediato. Appunto ARERA è un'autorità di vigilanza sul servizio rifiuti, però paradossalmente l'aspetto di tributo e di che poi di fatto è quasi un corrispettivo, perché c'è sempre un obbligo normativo per la TARI che ci sia una perfetta congruenza, almeno in teoria, per questo sono preordinati i piani finanziari, tra quello che pagano i cittadini a titolo di TARI e il costo complessivo della raccolta e smaltimento dei rifiuti e igiene urbana. Ebbene, questa parte del meccanismo tecnicamente ad ARERA non compete. Ad ARERA compete solo la vigilanza sul servizio in sé. È un aspetto scivoloso del quale vedremo gli effetti, perché è un po' come cercare di scindere l'atomo, sono abbastanza interconnessi questi due aspetti. Niente, vedremo.
Ok, grazie. Possiamo passare alla votazione? Chi è favorevole? Contrario? Astenuti?
Ok.
Votiamo per l'immediata eseguibilità. Chi è a favore? Okay. Contrario? Astenuti?
Grazie.
Ok, grazie. Grazie. Quinto punto, esame ed approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2020-2022. Agli atti,
la nota di Stefano, cioè.
Sì, sì. Okay. Agli atti sono stati depositati tutti i documenti correlati al bilancio che diamo già per visti e analizzati, già discussi anche nelle tre commissioni bilancio. L'assessore al bilancio Ugeri ha presentato una relazione che rimane comunque depositata agli atti. Se volete possiamo darne lettura, come volete voi.
Altrimenti ovviamente resta verbale.
Ovviamente passiamo già alla votazione. Ok.
La trovate legata al verbale.
Sì, ok.
Però mi sa che è buona.
Buona?
Siamo di fronte ad un bilancio che non è fatto solo di numeri. Dentro c'è un'idea ben precisa di Lodivecchio. Parla della nostra visione di comunità e conferma la nostra idea di coesione sociale, di attenzione alle persone, di città moderna, che la conferma come città viva, capitale di storia, tradizione e cultura. In questo documento ci sono precise e chiare scelte politiche che influenzano la vita dei cittadini, dove interviene l'amministrazione, con quali priorità e attraverso quali risorse. Il percorso che ci ha portato questa sera all'esame dell'approvazione del bilancio è stato caratterizzato precedentemente dalla convocazione di tre riunioni della Commissione, dando la possibilità a tutti i gruppi presenti in Consiglio Comunale di un coinvolgimento attivo, soprattutto nei confronti dei gruppi di minoranza. In particolare, il gruppo Laos Futura, che ha apprezzato in sede di Commissione il metodo di lavoro, che insieme cercheremo di migliorare ulteriormente. Insieme. Il bilancio di previsione sottoposto questa sera alla nostra attenzione contiene una strategia politica chiara, che vede negli investimenti il motore della crescita, con un impegno straordinario nelle manutenzioni, senza togliere un centesimo alla spesa sociale. Particolare non di poco conto, coerenza ed onestà vorrebbero che queste scelte fossero in linea con quanto enunciato in campagna elettorale, e lo sono pienamente, non una città dei sogni, ma una città del domani, che insieme dobbiamo costruire. Nella consapevolezza che questo bilancio assolve in pieno gli equilibri richiesti, è altrettanto evidente che, partendo dal presupposto che nulla è rigido e immutabile, seppur nel rispetto dei principi a cui ci si deve e ci si dovrà attenere, non mancheranno variazioni successive alla sua approvazione. È un bilancio ambizioso che ci mette tutti alla prova e ne siamo consapevoli, ma conferma l'impegno dell'amministrazione a rispondere ai bisogni reali e il mutamento dei cittadini, e la volontà di fare in modo che ogni euro investito possa generare un moltiplicatore importante per lo sviluppo sociale di Lodivecchio. Con questo impegno e con la disponibilità a lavorare su questi argomenti e a collaborare con i consiglieri di minoranza, il gruppo Vivere Lodivecchio esprime il proprio voto favorevole.
Consigliere Ferrari.
Sull'emergenza sanitaria ovviamente non vogliamo aprire nessun tipo di dibattito, considerando però che le commissioni sono partite, la commissione bilancio è partita ma proprio all'ultimo, valutiamo la nostra strategia strada facendo e quindi come opposizione intendiamo astenerci dalla votazione e ci riserviamo di approfondire poi nello specifico tutti i dettagli.
Ok, grazie. Quindi passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Votiamo per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Contrario? Astenuti?
Okay.
Il sesto punto, convenzione tra i comuni di Lodivecchio, Casaletto Lodigiano, Salerano sull'Ambro per la realizzazione della nuova caserma dei carabinieri di Lodivecchio, aggiornamento. Qui si tratta di un aggiornamento che è stato depositato appunto agli atti, li avete già visti.
Posso?
Sì?
Aggiungo che riguarda semplicemente una più accurata precisazione rispetto a quelle che sono le metodologie di suddivisione dei costi delle spese della gestione della caserma nel tempo di ammortamento dei finanziamenti dei mutui contratti per realizzarla, fondamentalmente di questo si tratta. Comunque è una specificazione più precisa, ma la sostanza delle cose non cambia di molto, però naturalmente ci sono delle importanti precisazioni che si sono tradotte in alcune modifiche dell'articolato. Non so se le avete viste, se ci sono delle domande.
Non ci sono interventi? Altri interventi? No. Quindi passiamo alla votazione. Chi è a favore? Contrario? Astenuti? Ok. Allora, punto 7. Designazione numero 3 componenti del comitato di gestione dell'asilo nido comunale. Qui si rende necessario rinominare i componenti del comitato di gestione dell'asilo nido. So che ne avete avuto modo già di parlare durante una delle commissioni. Se non ci sono interventi, prego, Assessore Fabiano.
Come sapete, l'articolo 8 del regolamento per la gestione dell'unità di offerta educativa comunale alla Coccinella viene istituito questo comitato di gestione, dove ci sono, oltre ai due genitori dei bambini che frequentano il nido e la primavera, anche tre membri designati dal consiglio comunale e la coordinatrice del servizio, che è un'educatrice. Io faccio portavoce dei nomi. Il primo è la consigliera Jessica Asti, che ha svolto il servizio civile negli anni 2012-2013 presso lo stesso servizio, e quindi il primo nome. L'altro invece è della signora Giovanna Uggeri, che è stata assessore ai servizi sociali dal 2009 al 2014 e conosce bene la struttura, gli operatori e le dinamiche del servizio. Il terzo invece deve essere un membro rappresentante della minoranza consiliare, quindi qualcuno.
Per quanto riguarda noi sarà Sergio Menini,
che ha già fatto.
Esatto.
Perfetto. Ok. Anche qui passiamo alla votazione. Chi è a favore? Contrario? Chi si astiene?
Unanimità.
Ok. Direi che anche qui votiamo per l'immediata eseguibilità, così almeno possiamo cooperare. Esatto. Quindi chi è a favore?
Tutti favorevoli.
Contrario? E chi si astiene? Perfetto, unanimità. Per i punti 8 e 9, se siete d'accordo, possiamo magari discuterli insieme, visto che sono due proposte dell'ANCE, poi le votiamo separatamente.
Io non darei, se siete d'accordo, non darei neanche lettura dei due ordini del giorno, ma solo della motivazione di entrambi, del perché li abbiamo presentate.
Allora, uno si riferisce... giusto per ordine del giorno direttivo ANCI su Fondo di Solidarietà Nazionale,
esatto.
E ordine del giorno direttivo ANCI su modalità reclutamento segretari comunali. Ok, prego consigliere.
Posso?
Bona.
Grazie. Il gruppo consigliare Vivere Lodivecchio fa proprio e sottopone all'attenzione del Consiglio Comunale due ordini del giorno del Consiglio Direttivo di ANCI Lombardia. Il primo inerente al Fondo di Solidarietà Comunale, il secondo relativo alla problematica pertinente alla carenza di segretari comunali. Nel primo ordine del giorno, dopo un confronto sul recupero avviato progressivamente a partire dalla legge di stabilità del 2020, delle somme tagliate al Fondo di Solidarietà Comunale dalla Spending Review, iniziato quest'anno, il Consiglio Direttivo di ANCI Lombardia ha approvato un ordine del giorno in cui si chiede ad ANCI Nazionale di intervenire in tutte le sedi competenti affinché le risorse derivanti dal ripristino del taglio siano destinate prioritariamente al reintegro delle risorse dei comuni penalizzati dall'incremento della quota perequativa all'interno della distribuzione del Fondo di Solidarietà Comunale, di promuovere la revisione dei criteri di determinazione delle quote del Fondo secondo principi di maggiore semplicità, equità, trasparenza e programmabilità, di continuare a battersi affinché sia sempre maggiore la quota di partecipazione dello Stato al Fondo, incrementando così la partecipazione verticale alla costituzione del Fondo medesimo. Questo perché il fondo è praticamente sempre solo a carico dei comuni. E voi sapete che nel corso dell'anno si possono verificare situazioni legate ad affidi di minori che sono in quote importanti, che incidono sulla spesa corrente non in modo indifferente, ma in modo pesante. Quello che ANCI vuole chiedere è che lo Stato sia in parte responsabile non solo nella forma, ma anche nella sostanza. Per quanto riguarda invece il secondo ordine del giorno, il direttivo di ANCI Lombardia chiede al Parlamento e al Governo di intervenire con la massima urgenza al fine di risolvere la questione relativa alla carenza di segretari comunali, semplificando le procedure per il reclutamento, dando attuazione a quanto emerso in recenti incontri con il Governo nazionale e con i sindaci, consentendo la nomina di vice segretari e loro gestione in forma associata tra comuni. Questo è un problema diffuso, non guardo lei dottor Guazzi, non me ne voglia, è un problema diffuso, speriamo che anche con la pressione dell'ANCI nazionale il governo possa attuare quello che negli incontri ha promesso, insomma, di poter semplificare tutta la procedura e sanare un po' questa situazione che determina tante volte anche un ritardo, una situazione magari di gestione della macchina amministrativa nei suoi tempi.
Posso stare pagando? Rubo due minuti anch'io, anche se diciamo non nella mia qualità. Per quanto riguarda il primo ordine del giorno, mi permetto di dare come indicazione il fatto che effettivamente poi al netto delle scelte politiche, che ovviamente ANCI sollecita, il Consiglio ragiona e il legislatore nella sua saggezza compone, chiaramente c'è un problema strutturale che va quantomeno posto e ragionato. Poi si sceglie, sta alla politica scegliere, questo non è sicuramente una cosa che pertiene al mio compito, però mi permetto di osservare che il problema del meccanismo sulla base del quale si ripercuotono sui bilanci degli enti locali, dei comuni, i costi relativi ai casi sociali è un meccanismo oggettivamente problematico, che secondo la mia modestissima opinione, ripeto, non in punto di politica ma in punto tecnico, va oggettivamente rivisto. Ad esempio uno dei punti deboli, che io amo sempre ribadire, è la totale disgiunzione tra i soggetti che decidono della necessità di taluni interventi, a cominciare dal stimatissimo Tribunale dei Minori, ai soggetti, vedi il Comune, che ne sopportano direttamente e passivamente il carico finanziario. Ora è evidente che certe prestazioni non possono essere date o non date sulla base di considerazioni meramente di bilancio, però il prescindere totalmente, il disgiungere totalmente chi decide da chi paga, crea, ve lo dico sinceramente, dei meccanismi talora perversi da un punto di vista gestionale che andrebbero forse un attimino ragionati. E poi naturalmente il cuore del problema posto da ANCI è l'effetto fondamentalmente random, quindi l'effetto casuale sui bilanci che produce l'emersione di casi sociali e che quindi naturalmente in misura a volte significativa vanifica quello che in teoria è un principio che sta proprio alla base, se voi leggete il TUEL, la parte che riguarda il bilancio, che parla del principio di programmazione, quindi l'enunciazione di tutti questi bei principi poi va contro un muro di fronte a un sistema che di fatto rende impossibile pianificare in modo ordinato una gestione finanziaria, se poi in qualsiasi momento dell'anno random mi emergono a botte di 15-30 mila euro ciascuno all'anno, vengono fuori 2-3 casi sociali, qualche minore, e io vedo 100 mila euro in un anno stabili, che poi a volte restano su bilanci per anni, sparire. Quindi al di là di tutto, logica suggerisce, con lettura testuale della Costituzione sui livelli essenziali minimi delle prestazioni, credo che sia la lettera S del 117, logica suggerisce che forse non sia esattamente coerente con quel dato testuale il fatto che quest'onere, oltre che non programmabile, sia scaricato a caso sulle comunità locali, quindi c'è un problema di coerenza sistematica, sicuramente corretto. Mi permetto di tediarvi un minuto, potrei tediarvi molto a lungo come potete immaginare sull'argomento dei segretari comunali, invece vi tedio solo un minuto, intanto per informarvi, ricordarvi a chi già lo sa, che finalmente comunque qualcosa si è mosso e c'è un concorso denominato COA6 che è già in corso di svolgimento e noi speriamo alla svelta. Una mossa se la sono data perché hanno fatto la preselezione a novembre e gli iscritti a dicembre scorso e già il fatto che sia passato solo un mese tra gli uni e gli altri è un inedito, quindi noi speriamo che correggano alla svelta gli iscritti e al netto della evidentemente congiuntura avversa che stiamo attraversando, che chiaramente scompaginerà un po' tutte le carte, ma questa, da questo punto di vista è l'ultima delle cose, che gli iscritti vengano corretti alla svelta, vengano fatti gli orali alla svelta, anche perché poi ahimè l'iter è lungo. Nel frattempo è stato bandito un ulteriore concorso, anche se non mi risulta che ci siano già le prove, che sarà presumo il COA7. È chiaro che non guasterebbe cercare di contemperare un po' meglio la preservazione di quella che dovrebbe essere la professionalità della figura del segretario comunale, che chiaramente richiede una serie di accortezze e di cautele, con l'esigenza di speditezza. Ci sono varie proposte sul campo, da modesto professionista auspico che saranno sicuramente accolte quelle che contemperano meglio, non quelle che contemplano solo la speditezza. Perché se la speditezza va a scapito della professionalità è una finta soluzione, naturalmente poi si tappa il ruolo, ma se nel ruolo poi non si ha un soggetto adeguato è una soluzione solo apparente del problema, quindi io fido appunto in questo, mi permetto modestamente.
Ok, passiamo quindi alle votazioni per il punto 8 sul Fondo di Solidarietà Nazionale, chi è a favore? Contrari, astenuti, all'unanimità. Ordine del giorno invece il punto 9 sul reclutamento dei segretari comunali, chi è a favore? Contrario e astenuti, nessuno. Bene, la nostra seduta si è Ferra? Consigliere Ferra. Ok.
Abbiamo sentito oggi un po' di malcontento relativamente a degli episodi in zona industriale, quindi volevamo sapere se c'era un intervento da parte magari dell'amministrazione per la verifica che siano messe in atto le disposizioni previste per mettere i lavoratori nelle condizioni più consone per poter lavorare, quindi per tutelare i lavoratori anche in zona industriale. Cioè, se sapete qualcosa, se è stato fatto qualcosa o se...
È stata data comunicazione, cioè è un sentir parlare o ci sono stati episodi?
Evidenza...
No, per capire, perché...
Da un punto di vista tecnico mi permetto di aggiungere che naturalmente il comune si può sicuramente fare parte diligente, ovviamente noi non abbiamo una competenza tecnica sul punto né formale, perché poi lì entra in gioco eventualmente, oltre che l'interessamento dei sindacati, che so in altre aree nel milanese, nel bergamasco, essersi attivati in vario modo più o meno diciamo confrontational. E poi naturalmente eventualmente l'ispettorato del lavoro con le sue competenze, ecco, quindi noi non abbiamo una competenza diretta come ente comunale, poi è chiaro che essendo ente esponenziale sul territorio con buone relazioni
nelle nostre possibilità ci mancherebbe, lo facciamo, poi ci mancherebbe,
no, quello sì. Ah no, beh, certo, se ci fosse una indicazione che c'è una violazione di norme, le norme come sapete sono in questa situazione, sono sempre, ma in questa situazione in particolare sono una cosa seria, hanno motivo, grazie a Dio, spiacevolmente, che tutti possiamo capire, quindi chiaramente se ci fossero degli elementi di violazione noi avremmo possibilità e dovere tramite la polizia locale, il sindaco, di segnalare e di sanzionare. Naturalmente
possiamo comunque segnalare, cioè, la tematica all'UCL e poi faranno i vari controlli e gli approfondimenti, certo.
Poi stasera la formalizziamo, protocolliamo la cosa.
No, che almeno...
No, se ci sono delle cose vanno segnalate, quantomeno verificate, è chiaro che la situazione richiede la massima correttezza e serietà da parte di tutti.
Poi sicuramente la collaborazione da parte di tutti, perché non è che uno può avere mille occhi e essere presente in tutte le situazioni, quindi
no,
tutto ciò segnalato aiuta a risolvere la problematica.
È chiaro che rispetto a una certa inveterata abitudine, non di Lodivecchio ma italiana, di correlare la coercibilità di una regola al suo stretto controllo, in questa sede non può funzionare. La nostra situazione si risolve se tutti cercano di osservare questa regola, capendo che è anche a propria tutela. Quindi cercare di, però è chiaro che, ripeto, le autorità hanno un ruolo, quindi se c'è delle indicazioni o delle segnalazioni sicuramente c'è il potere e il dovere di intervenire. Grazie.
Okay. Bene, quindi la seduta è conclusa. Ringrazio il tecnico audio, sempre presente, e ringrazio ancora tutti voi per la presenza e la collaborazione. Buona serata a tutti.